Buonasera a tutti, benvenuti al nostro Consiglio Comunale. Allora, all'inizio del Consiglio Comunale abbiamo come consuetudine di ogni anno invitato il presidente della nostra farmacia, ricordo l'azienda farmaceutica Camere Tircati S.p.A., il presidente dell'avvocato Marcello Marzo, per illustrarci il rendiconto 2019. Con l'assemblea appunto del 2 luglio i soci, quindi il Comune di Cameri, proprietario della farmacia per 2/3 e il Comune di Trecate per 1/3, hanno varato appunto il rendiconto 2019 che è stato approvato. Quindi abbiamo chiesto alla Presidente di venire in Consiglio Comunale e illustrarcelo, e poi aggiungo, non era diciamo nell'indicazione dell'audizione, però poi anche delle indicazioni sull'esercizio in corso sarebbe comunque una buona cosa, ne abbiamo parlato durante l'assemblea, però chiaramente qua il Consiglio Comunale è il momento diciamo solenne dell'amministrazione, quindi anche avere delle indicazioni su questo esercizio 2020. Nel corso dell'assemblea del 2 di luglio è stato anche nominato appunto il nuovo CDA, poi ce ne parlerà il Presidente, il collegio sindacale e anche è stato nominato il revisore dei conti, quindi è stata un'assemblea molto importante, era l'assemblea che concludeva il mandato del CDA uscente, che anticipo è stato comunque riconfermato. Lascio la parola al Presidente Marzo per la sua illustrazione.
Grazie. Si sente? Sì, a parte che forse non serve il microfono. Ma... allora. Ah, ok, funziona quindi. Ok, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Tutto sommato è un piacere avere la possibilità di dare un rendiconto in diretta, perché poi magari le informazioni, che ne so, di stampa o le informazioni che girano non ufficialmente magari non sono corrette, quindi poter venire in Consiglio Comunale per me è comunque un piacere. Come diceva Giuliano, è finito il primo mandato e sono finiti i primi 3 anni che si sono chiusi evidentemente con il botto, visto che insomma la gestione del periodo Covid devo dire è stata piuttosto impegnativa anche per le farmacie, sia in termini di gestione dell'emergenza sia in termini così insomma della gestione anche dell'aspetto umano di alcune faccende che si sono presentate fondamentalmente da fine febbraio in poi. Comunque l'oggetto della presentazione sono i risultati al 31/12/2019, dopodiché, come diceva giustamente Giuliano, sicuramente diamo un aggiornamento visto che ormai siamo a luglio del 2020 e quindi ci sono degli aggiornamenti ulteriori. Ho fatto una presentazione PowerPoint perché è stata fortemente richiesta, no, non ci sono delle slide particolarmente belle, però insomma almeno ho accontentato il sindaco nel cercare di renderla più visibile per tutti. Allora, i risultati, innanzitutto partiamo dalla composizione degli organi sociali, perché non è detto che tutti lo sappiate, questa è la composizione degli organi sociali che c'era fino al 2 luglio, cioè fino a quando poi non c'è stata la modifica, però insomma questi sono i soggetti con cui fondamentalmente ho lavorato, oltre vabbè, ovviamente a tutti i dipendenti in questi 3 anni, cioè parlo dal 2017 al 2020. In consiglio io ovviamente rappresento il Comune di Cameri insieme alla dottoressa Sais, e anzi che poi forse è ragioniera, non voglio dare titoli sbagliati, è ragioniera Sais, e poi il terzo componente Mattia Morelli è stato nominato dal Comune di Trecate, perché vabbè, come diceva giustamente Giuliano, la composizione azionaria è 2/3, 1/3 e proprio anche in statuto vi è una regolamentazione che prevede anche diciamo il diritto di nomina di ciascuno dei 2 azionisti, quindi in consiglio di amministrazione il presidente e un altro consigliere vengono nominati dal Comune di Cameri, il terzo consigliere è nominato dal Comune di Trecate, mentre sempre per questi accordi che sono statutari il presidente del collegio sindacale è designato dal Comune di Trecate e gli altri 2 sindaci sono nominati e designati sempre dal Comune di Cameri, quindi nel collegio sindacale il presidente Baragini è una designazione di fatto del sindaco Binatti e i sindaci Angelè e Duglio erano stati indicati dall'allora sindaco Valeria Galli. non è, dicevamo, l'oggetto della relazione di stasera, però comunque dal 2 luglio proprio la dottoressa Angelè e il dottor Duglio sono stati sostituiti e al loro posto sono stati nominati la dottoressa Ruocco e il dottor Valentini come indicazione del comune di Cameri. Vabbè, i supplenti non sono ovviamente operativi. Abbiamo dovuto nominare anche l'organismo di vigilanza perché dal 2017, da quando sono entrato io, ovviamente si è preso atto del fatto che il modello 231, che nell'ambito soprattutto della gestione della prevenzione dei reati è un elemento fondamentale, non era ancora, diciamo così, pienamente attivo, ma soprattutto non c'era stata ancora la designazione dell'organismo di vigilanza, organismo che fu nominato designando gli stessi sindaci. Nel frattempo però la giurisprudenza è cambiata, nel senso che, tanto per cambiare l'italiana, prima si diceva i sindaci non possono essere membri dell'organismo di vigilanza, poi è diventato che i sindaci invece dovrebbero stare nell'organismo di vigilanza, soprattutto nelle società piccole sarebbe meglio che ci fosse identità tra i componenti del collegio e i componenti dell'organismo di vigilanza, adesso è diventato ci devono essere i sindaci ma ci deve essere anche l'esterno, quindi adesso la composizione dell'organismo di vigilanza vede la dottoressa Ruocco al posto del dottor Duglio, perché insomma in qualche modo abbiamo cercato di garantire la continuità, visto che comunque il tema è particolarmente rilevante e è diventato ancora più rilevante a causa del Covid, perché chiaramente la possibilità di infortunio sul lavoro è nettamente aumentata e tutta la disquisizione giurisprudenziale sull'applicabilità o meno della responsabilità dell'organo di gestione rispetto ai casi di contagio evidentemente fa sì che l'organismo di vigilanza, insomma, deve stare molto attento, deve redigere dei modelli di organizzazione e di prevenzione del reato che devono essere fatti molto bene. Nel corso del mio mandato, e questo secondo me, ma forse l'avevo già detto anche 2 anni fa, però ci tengo a ricordarlo, abbiamo finalmente nominato il responsabile anticorruzione, quindi il soggetto che deve essere nominato secondo le indicazioni dell'ANAC, cioè dell'ente, dell'autority anticorruzione. Penso che siamo, nonostante sia di fatto una nomina obbligatoria, penso che siamo tra i pochissimi enti pubblici, insomma comunque ad un azionariato pubblico che sicuramente è responsabile di anticorruzione. La dottoressa Collella è un'esperta del settore, era in passato la responsabile ANAC per la provincia di Novara, poi essendo andata in pensione le ho chiesto se aveva voglia, insomma, di venire ad aiutarci, ha accettato e devo dire che da questo punto di vista siamo sicuramente abbastanza all'avanguardia. Abbiamo fatto anche la famosa giornata anticorruzione con l'accesso ai clienti per venire a verificare le nostre, diciamo, la nostra trasparenza rispetto alle indicazioni alla gestione della società, però devo dire, l'abbiamo fatta, abbiamo adempiuto alle indicazioni dell'ANAC, non c'è stato molto entusiasmo però da parte della popolazione, quindi non c'è stata molta partecipazione, però insomma possiamo dire che siamo tra i pochi che l'hanno fatto. Il revisore contabile è stato confermato, il dottor Piazzano è una figura che sicuramente ha una valenza operativa molto importante e si è dimostrato valido nel supporto agli uffici che comunque, insomma, ovviamente devono gestire la parte contabile amministrativa e non è del tutto facile. Fatto questo excursus, giusto per far capire a tutti, perché magari a volte si dà per scontato che la composizione degli organi sociali o comunque i soggetti che ne fanno parte siano noti, mentre magari non lo sono, sempre l'applicazione normativa ANAC, ricordo comunque che sul nostro sito le indicazioni ovviamente sono disponibili al pubblico. Invece passiamo invece al succo del risultato. Allora, il risultato, cioè prima ancora di arrivare su quel risultato parliamo dalla posizione di patrimonio netto che ho voluto indicare, perché chiaramente vedendo il patrimonio netto di questa società si capisce la solidità della società. Insomma, bisogna, secondo me, da un punto di vista dell'azionista, essere orgogliosi della solidità della società. Abbiamo un capitale sociale di 412.500 euro, una riserva legale di 82.500, riserve statutarie, vabbè, insomma li vedete questi numeri, il totale del patrimonio netto di 511.000 euro, calcolando che è una società che di fatto non ha nessun tipo di indebitamento, penso che non solo nell'ambito delle società pubbliche, ma direi anche molto nel panorama delle società private, possiamo definirla una società molto solida. I numeri, come vedete, le riserve sono molto ampie proprio perché negli anni la gestione ha garantito comunque, non mia ovviamente, anche dei presidenti precedenti, ha sempre garantito un utile, ha sempre garantito la possibilità di mettere dei soldi a riserva, e quindi, facendo tutti gli scongiuri del caso, comunque siamo di fronte a una società che, insomma, anche per il futuro è messa abbastanza bene, direi. C'è anche una disposizione statutaria comunque che obbliga a destinare a riserva una parte degli utili, oltre ovviamente alla riserva legale che è stabilita dal Codice Civile, e quindi conseguentemente queste grandi riserve sono anche dovute al fatto che c'è una disposizione, diciamo, intelligente nello statuto che cerca di preservare e garantire la solidità patrimoniale della società. Passando invece, dicevo, ai risultati d'esercizio, insomma, anche nel 2019 tutto sommato possiamo dire che ce la siamo cavata, perché l'utile è stato pari a 195.782 euro. Come dicevo, abbiamo destinato a riserva una parte obbligatoria, cioè il 5% dell'utile è dall'altra, che è pari a 9.789.000 euro, perché la riserva legale è già capiente, quindi non c'era bisogno di un ulteriore accantonamento sulla riserva legale. E poi, diciamo, come decisione mia, ulteriori 15.993 euro li abbiamo messi sempre a riserva, perché insomma è giusto remunerare i soci, ma è anche sempre giusto pensare al futuro e a cercare di essere il più solidi possibile. Quindi poi abbiamo distribuito, o meglio, stiamo per distribuire, perché l'assemblea si è tenuta il 2 luglio e quindi dovremo poi pagare, diciamo, questi soldi un po' più avanti, e comunque nelle casse del Comune di Cameri, per farla breve, penso sia la notizia più interessante di questo per il Consiglio Comunale, arriveranno 113.333 euro. Purtroppo questi numeri, queste virgole stupide derivano da questa distinzione due terzi, un terzo, che peraltro in genere non si fa, ma evidentemente fu il risultato della fusione che aveva portato a questi decimali, per cui la capitale 67,33 e 33,66. Vabbè, comunque alla fine queste sono le cifre dell'anno. Allora, il commento rispetto a questi dati, dicevo, è comunque un commento che io ritengo sostanzialmente positivo. Da quando siamo soggetti al regime del controllo analogo, cioè, mi spiego, da quando di fatto, essendo società d'azionariato pubblico, abbiamo dovuto cambiare lo statuto per far sì che tutta una serie di informative fossero conosciute in modo tempestivo e condivise anche con gli azionisti, cioè con i due comuni, abbiamo sempre condiviso sia un bilancio preventivo che facciamo entro il 31 gennaio, sia ovviamente il bilancio di esercizio, che è quello che abbiamo approvato adesso, poi facciamo anche un bilancio, diciamo, consuntivo, un bilancio a 6 mesi. Nel bilancio preventivo che avevo fatto nel 2019 io avevo ipotizzato, se devo dire volutamente in modo abbastanza pessimistico, una discesa del 5% del fatturato, che però era, insomma, io pessimista, ma ne ho anche realismo, cioè, ma un misto tra pessimismo e realismo, e prevedendo questo 5% avevo ovviamente dato delle stime che poi a fine anno consuntivo sono risultate migliori, quindi diciamo positivo, perché effettivamente rispetto alle previsioni abbiamo chiuso meglio. Come vedete, che andando un attimo sui dettagli, la spesa farmaceutica convenzionata con il servizio sanitario è scesa, diciamo, solo dello 0,95, perché negli anni passati invece era calata molto, c'è stato un periodo di 5 anni in cui bisognava mettere in ordine, quindi ben prima del mio arrivo, bisognava mettere in ordine la spesa sanitaria regionale. Sapete che in Regione Piemonte, quando arrivò Chiamparino, c'era 1 miliardo di deficit dovuto alla spesa sanitaria, quindi erano rimaste con le braghe di tela, e quindi Chiamparino e la sua giunta hanno fatto parecchi tagli sul servizio sanitario. Questo ovviamente ha inciso anche sulle parti, diciamo, sul pagamento delle farmacie rispetto a determinati servizi che abbiamo sempre fatto per il servizio sanitario. Quindi il grosso impatto in realtà l'abbiamo avuto nel 2018 da questo punto di vista. Nel 2019 c'è stato solo un decremento, lo 0,95, che tutto sommato è obiettivamente inferiore rispetto a quello che ci si attendeva. Probabilmente il cambio di giunta ha fatto sì che, insomma, ci fosse almeno, cioè si sia fermato un attimo quella politica di risparmio rispetto alla spesa farmaceutica. Invece per le ricette a regime convenzionale il calo è stato il 2,31, sempre ribadisco inferiore rispetto alle mie previsioni, come del resto anche inferiore alle previsioni è stato il decremento dei prodotti da banco, che invece chiaramente ogni anno sono soggetti, cioè diciamocelo chiaramente, sono soggetti alla possibilità di decrementi anche importanti. Ormai penso che sia sotto gli occhi di tutti che la possibilità soprattutto di fare acquisti di paramedicina, chiamiamole così, di acquisti del parafarmaco sono possibili ovviamente fuori dalle farmacie, nei supermercati sempre di più, e il Covid l'ha dimostrato, il periodo diciamo lockdown l'ha dimostrato ulteriormente, è sempre più spinta anche la possibilità di acquistare farmaci online, anche se devo dire c'è una certa pericolosità nel farlo, però comunque quel mercato sta crescendo molto, e quindi anche in questo caso io dico che il meno 1,24 è un risultato molto onorevole. Quindi complessivamente parliamo di un fatturato per il 2019 di 4.232.000, che è un fatturato diciamo abbastanza in linea con le aspettative. Cosa possiamo dire? Possiamo dire in aggiunta, andando al dettaglio che magari vi interessa, essendo evidentemente, immagino, frequentatori delle farmacie cameresi, la cosa più strana che mi è capitata da presidente è arrivare in un'azienda, in una società per azioni che non aveva un'idea unitaria, nel senso nel passato i presidenti precedenti avevano sempre molto spinto sulla competizione delle tre farmacie, e onestamente io questa politica ho cercato di cambiarla, nel senso ho cercato di fare in modo invece che ci fosse una certa unità di intenti da parte di tutte le tre farmacie, per far sì che ci fosse un'azione congiunta, come giusto che sia se sei in un'azienda unica. Però devo dire che uno dei temi di difficile gestione è il fatto che alla fine le tre farmacie sono completamente diverse, e sono incredibilmente diverse le une dalle altre. La uno, come la chiamiamo noi, vabbè, comunque insomma la farmacia vicino all'ufficio dei vigili è completamente diversa come impostazione e gestione rispetto alla 2, e quella di Trecate è ancora ulteriormente diversa. Quindi questo mio tentativo di amalgama e diciamo così di gestione comune è particolarmente faticoso. Adesso cercherò di incrementare ulteriormente gli sforzi, però sicuramente possiamo dire che la 1 è tutto sommato probabilmente quella che è riuscita a far tenere in piedi la spesa del servizio sanitario, perché il rapporto con i medici, con lo studio medico che è diciamo confinante, è molto buono, ed è anche un merito insomma della direttrice, che è una persona molto competente. La 2 invece spinge molto nel rapporto diciamo col cliente ordinario, e quindi conseguentemente hanno una maggiore affabilità verso il cliente, che sicuramente rende anche in termini di, come dire, di risultato. L'ideale sarebbe il mix, che però per il momento non sono riuscito ancora ad ottenere. Trecate è un mondo particolare, ma non so se gli interessa, perché lì poi tra l'altro c'è una competizione con i privati, che sono ben tre, e quindi bisognerebbe un po' spingere di più sull'aspetto commerciale, bisognerebbe, come si dice in gergo, essere un po' più marketari, cioè cercare di fare un po' più di marketing, e questo non è onestamente, cioè insomma si può migliorare, ecco, abbiamo dei margini di miglioramento da questo punto di vista, però questa particolarità è effettivamente interessante, perché neanche per sbaglio abbiamo delle coincidenze di caratteristiche gestionali o di modalità lavorativa uguali tra le tre, insomma. Però insomma stiamo migliorando e stiamo cercando di ottenere un'unità di azione da questo punto di vista. Allora il calo che c'è stato, però, se poi dobbiamo dirla tutta, è soprattutto stato dovuto nel 2019, andando a fare un'analisi puntuale, da un aumento del costo del lavoro, perché purtroppo una direttrice ha avuto un problema fisico, insomma un problema di salute importante, e questa assenza prolungata ha determinato la necessità di assumere un farmacista a tempo determinato, ma per un periodo molto più lungo di quello usuale, perché usualmente nel periodo estivo si cerca di assumere una persona a tempo determinato che possa operare da sostituto per il periodo di ferie. In questo caso invece purtroppo non è stato necessario solo per il periodo di ferie, chiaramente in una società comunque alla fine non piccola ma neanche grande, evidentemente l'impatto sui numeri si crea immediatamente. Quindi, se devo essere sincero, abbiamo ottenuto dei risultati più bassi, ma è anche vero che insomma, abbiamo dovuto da un canto avere un maggiore costo del lavoro e dall'altro ho continuato con la politica di investimento sul tentativo di ammodernare i locali, perché obiettivamente insomma, quando sono arrivato io, non dico che qualche pezzo cadeva, ma insomma c'erano delle migliorie anche strutturali da fare, indubbiamente. Un investimento che abbiamo fatto, che avrete notato, in realtà poi un investimento sul 2020, ma qualcosa abbiamo anticipato anche al 2019, sono stati questi monitor che hanno cercato di dare un'immagine un po' più moderna alle tre farmacie. Non so se li avete notati, in realtà non sono stati montati da molto, perché il Covid ha rallentato anche quell'aspetto lì. E chiaramente avendo una possibilità di LED visibile e che fa delle promozioni, delle offerte o comunque diciamo pubblicizza i servizi effettuati anche di sera, anche comunque nei momenti di chiusura, sicuramente può avere un impatto maggiore. Questi sono stati due elementi forse che più che un vero e proprio calo di clienti hanno portato a un risultato più basso rispetto al 2018, però insomma l'insieme di tutto diciamo, ha determinato il calo. Vabbè, poi adesso faccio un po' di bullet point che sono solo degli spunti per poi chiarire meglio. Allora, volendo fare un commento anche sull'attualità, è evidente che, come dicevo prima, da fine febbraio a fine maggio fondamentalmente abbiamo vissuto, come tutti voi, una situazione molto particolare. Perché, e questo ci tengo a dirlo, alla fine si è arrivati a dover operare a battenti chiusi? È successo che, di fatto, se ricordo bene, il 6 marzo si è diffusa la notizia, che non so se era giusto si diffondesse, però comunque si è diffusa molto velocemente la notizia che la farmacia della Bicocca era stata chiusa perché comunque un farmacista era stato contagiato ed era all'ospedale. Quindi ovviamente tutta la categoria si è immediatamente spaventata, e alcuni dei dipendenti delle nostre farmacie insomma hanno iniziato a spaventarsi. La conseguenza è stata che la farmacia 2 oggettivamente aveva un problema che secondo me non può essere contestato, cioè purtroppo è una farmacia piccola, un problema dimensionale che obiettivamente rispetto alla tematica Covid non poteva consentire l'esercizio delle attività a porte aperte, perché onestamente gli spazi non c'erano. Adesso non so se avete notato, se vi è capitato, abbiamo riaperto con un layout differente, cambiando l'impostazione dell'armadiatura che è stata messa in mezzo in modo che si creino le due file e il flusso di entrata ed uscita. Ma quando si è sviluppato il problema Covid questo non c'era, e di fatto le distanze tra i clienti o comunque tra i clienti e le farmaciste non c'erano, obiettivamente lì secondo me non c'era scelta. La farmacia 1 ha tentato infatti ha chiuso per ultima, ha tentato di operare lo stesso a battenti aperti, però qualcuno l'ha già raccontato, insomma si sono verificati più volte episodi di persone che uscivano direttamente dallo studio medico e andavano dritte in farmacia, tossivano, e chiaramente non stavano bene, e quindi chiaramente quando ti vedi arrivare il cliente che sta male, appena uscito dalla farmacia, che dice mi hanno dato le medicine, e comunque anche se ai tempi, voglio ricordare a tutti, il tampone era più difficile del lingotto d'oro da ritrovare, quindi tu avevi una serie di persone che si recavano in farmacia con chiari evidenti segni della malattia, però dicendo che non l'avevano, e insomma dal punto di vista delle farmaciste che si vedono entrare queste persone la situazione era abbastanza complicata. Tarecate, come al solito, è un po' un mix. Io in realtà gli avevo insistito affinché rimanessero aperti di più, poi alla fine insomma non puoi lottare contro, cioè se un dipendente non se la sente. Devo dire però che sono contento della scelta, nel senso che ovviamente fondamentalmente è stata una richiesta dei dipendenti, però io sono contento di aver aderito, perché comunque poi dopo il 16 marzo, mi sembra, che è stato quando poi ha chiuso, mi sembra, la 1, poi i casi nelle farmacie in giro per l'Italia si sono verificati, se ne sono verificati altri casi a Novara, Io peraltro lavoro a Milano e chiaramente poi vivevo dal 21 di febbraio la situazione, perché comunque avevo dei colleghi della zona rossa che erano stati rispediti a casa, e quindi io dal 21 febbraio avevo ben chiaro dove si stava andando a parare, e quindi conseguentemente alla fine sono contento, anche perché comunque noi abbiamo allungato l'orario di 3 ore tutti i giorni, operando a battenti chiusi, perché da mezzogiorno e mezzo alle 3:30, quando normalmente siamo chiusi, ma eravamo aperti lo stesso. Chi veniva e operava, diciamo, e faceva aveva bisogno di medicine, insomma, comunque la possibilità di essere servito in tempi abbastanza decenti ce l'aveva lo stesso. Peraltro, se si andava nell'intervallo di pranzo, i tempi erano anche abbastanza ridotti, no? Almeno per quando andavo io a fare i miei giri, non è che vedevo questo grande assembramento tra mezzogiorno e mezzo e le 3:30. Negli altri orari evidentemente era più complicato, ma più che altro era più complicato, diciamo, gestire il cliente, che spesso volentieri arrivava anche abbastanza agitato. Però insomma la vicinanza allo studio medico non ha favorito. Peraltro qui vado, se mi permetti Giuliano, vado un po' oltre, perché io sempre, diciamo, per la mia frequentazione lombarda, dal giorno 1 ho telefonato più volte allo studio medico chiedendo di cambiare l'approccio, di fare in modo che venissero fatte delle ricette online, che venissero mandate via mail, insomma di modernizzare un po' il servizio da parte dello studio medico. Ovviamente lo chiedevo come soggetto magari anche interessato direttamente, ma lo chiedevo anche perché chiaramente questo sistema per cui la gente doveva prenotare tramite la telefonata la ricetta, poi doveva andare allo studio medico e fare l'assembramento, perché poi l'assembramento c'era per ottenere la ricetta, poi ti uscivano, venivano, insomma, alla fine quel sistema lì ha portato in giro molte più persone di quello che si poteva evitare, fino almeno al 15-20 marzo. Quindi io ho avuto degli scambi di opinione con alcuni medici, anche piuttosto pesanti, uno in particolare, come dire, non ci siamo amati, perché la risposta che c'è stata quando io ho fatto questa richiesta è stata che non gliene fregava niente, loro non avevano l'autorizzazione, si dovevano prendere la responsabilità, e quindi continuavano con quel sistema. Fortunatamente il mitico Borrelli, mitico nel senso che è conosciuto da tutti, insomma, il buon Borrelli della Protezione Civile, dopo 3 o 4 giorni ha di fatto firmato un'ordinanza ammettendo anche perché qual è il tema? Ovviamente io lo spunto lo prendevo dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna e dalla Toscana, dove invece la possibilità di ricevere ricette via online oppure di chiedere di postare la ricetta sul sito era già previsto ben prima del Covid. Quindi io non è che ero andato a fare una proposta così, come dire, intelligente, dicevo semplicemente cerchiamo di omologarci. Vabbè, comunque questo litigio che poi alla fine è stato ricomposto dopo qualche giorno, beh, già che, visto che non vorrei che vi addormentaste, vi faccio anche un po' ridere, perché il tema qual è stato? Che quando ho telefonato per chiedere di, come dire, incrementare il servizio a distanza, la risposta è stata: vabbè, vieni qua e facciamo una riunione insieme. Quindi io, che a dire la verità non ero proprio, come dire, contentissimo, sono andato a fare questa riunione con 6 medici che erano tutti bardati con scafandri vari, visiere eccetera, e io ero lì con la mia mezza mascherina, insomma stavo convinto che ne sarei uscito, come dire, contagiato in qualche modo. Però insomma, dicevo, dopo questo scambio di opinioni e grazie a questa ordinanza che è stata fatta da Borrelli a livello nazionale, la situazione è migliorata. C'è ancora la possibilità di migliorare, però non so se effettivamente il sindaco abbia qualche possibilità, cioè nel senso, tuttora adesso poi sono tornati alla telefonata. Le mail poi alla fine sono state usate relativamente, c'è invece un gran bel sistema che è quello di poter avere un codice che ti arriva sul telefonino, vai in farmacia, il farmacista scarica col codice, insomma ci sono delle possibilità di miglioramento. Comunque lo dicevo come nota di cronaca, anche perché penso che se torno io all'attacco poi non è detto che ne possa uscire vincitore, visto lo scambio di opinione. Comunque apparentemente tutto è ricomposto, quindi insomma abbiamo fatto questa attività battenti chiusi. È stata un'attività che secondo me alla fine è stato giusto fare. Per quanto riguarda la consegna a domicilio, penso che, insomma, ne avevo già parlato quando è venuto l'altra volta, la consegna a domicilio è una cosa comunque in cui io credevo molto. Quando sono arrivato ho cercato di farla, abbiamo avuto molte difficoltà, poi nell'ultimo anno e mezzo invece Sia da parte del Comune di Cameri che del Comune di Trecate c'è stata una grande collaborazione mettendo a disposizione i mezzi, funzionava già abbastanza bene, ovviamente sempre salvo la volontà del cliente di preferire la visita in farmacia per scambiare due parole con la farmacista, però la consegna a domicilio noi la facevamo già. E devo dire che nel momento in cui c'è stato il lockdown ovviamente c'è stato un incremento mostruoso, tanto più che ovviamente abbiamo anche dovuto incrementare in qualche modo il servizio, c'è stato l'aiuto straordinario direi da parte del MEC che ha dato la grande disponibilità e poi dei giovani tra cui il figlio della cui presente Paola che si sono prestati come volontari a fare il servizio e quindi soprattutto a Cameri devo dire lì c'è stato un grande incremento dell'utilizzo del servizio domicilio delle medicine e secondo me il servizio è stato fatto anche molto bene perché grazie all'aiuto di volontari poi c'è stato un momento in cui andavamo praticamente tutti i giorni. Trecate era già più impostata perché comunque aveva obiettivamente più successo nel pre-Covid e insomma abbiamo semplicemente dovuto mettere a punto, diciamo, allungare leggermente il servizio della persona che c'era già prima, ma insomma se la siamo cavata abbastanza bene. Allora, protocollo rigido, spiego queste due parole, se mi riallaccio un po' a quello che dicevo prima rispetto all'organismo di vigilanza, cioè il tema qual è? Che il protocollo che è stato fatto d'intesa tra i rappresentanti del lavoratore e il governo, l'ultima versione 24 aprile del 2020, sempre in funzione Covid, è un protocollo, devo dire, abbastanza, diciamo, realistico e utile. Il tema è che poi, come spesso succede in Italia, si fa la policy, ma non è detto che tutti siano così mentalizzati al fatto di rispettarlo. Quindi noi, o meglio, se posso dire in questo caso io, ho voluto approvare un protocollo che ovviamente fosse sulla falsariga di quello, chiamiamolo, governativo, cercando però di renderlo ancora più rigido. Per esempio, una cosa che non ho mai capito, ma vedo che ogni tanto qualcuno mi prende in giro per questo, però a me, cioè io ho sempre saputo che uno sopra il 37 secondo me aveva la febbre, almeno io mi sono sempre regolato così, col 37,2. Non ho capito perché nel protocollo Covid se uno 37,4 in teoria è titolato ad andare a lavorare. Quindi nel protocollo, perché comunque ovviamente quali sono indicazioni a cui dovrebbero tenersi le aziende, ma ovviamente nulla vieta che siano, diciamo, migliorate, quindi noi abbiamo un protocollo per esempio che dice che il lavoratore quando arriva in azienda deve subire, diciamo così, subire per modo di dire, comunque deve essere soggetto alla misurazione della temperatura, ma il limite io l'ho abbassato a 37 perché per la mia esperienza, cioè io non vorrei mai lavorare con un 37,2 a fianco in un periodo, diciamo, come questo in cui obiettivamente, peraltro io ho conosciuto e conosco persone che hanno avuto il Covid e non avevano una febbre particolarmente alta, erano stanno pure sotto i 37,5, però questo comunque per fare un esempio del fatto che insomma la maggior tutela e la maggior prevenzione del rischio contagio, abbiamo fatto un protocollo che insomma dovrebbe aiutare un po' a prevenire. È difficile far capire poi nella pratica che deve essere rispettato, perché per esempio insomma ho dovuto fare interventi personali facendo visite in questo caso a domicilio, nel senso nelle farmacie, per far capire che anche se arriva uno con un pacco pesante non lo fai entrare lo stesso, nel senso che uno degli elementi del protocollo ovviamente è che i terzi che arrivano, che sono fornitori e che normalmente sono soggetti che girano per vari posti a fare le consegne, chiaramente è meglio che non entrino in farmacia, lasciano le cose fuori e poi insomma in qualche modo ti arrangi a portarle dietro. Cioè sicuramente è un appesantimento del lavoro, però il rischio di far entrare un corriere che evidentemente nell'arco della giornata ha incontrato numerose persone è troppo elevato. Quindi diciamo l'applicazione pratica è comunque più complessa, però dal punto di vista della prevenzione del rischio contagio secondo me siamo sicuramente messi meglio rispetto a molte altre aziende che insomma sono un po' più lascive. Beh, cioè, questo sicuramente è un problema che riguarda un po' tutti gli enti, perché insomma è un attimo trovarsi qualcuno in grado di contagiare i colleghi, ecco. Quindi questo si lega al tema successivo, o meglio al punto successivo che era quello della limitazione dei rischi, che è un po' quello che tuttora mi sta guidando. Io a dire la verità volevo esagerare mettendo addirittura lo scanner, poi vabbè lì alla fine l'ho data vinta ai farmacisti che dicevano che se avessimo messo lo scanner poi la gente non veniva più perché aveva paura di essere soggetta, come dire, alla radiografia in entrata. Io rimango abbastanza convinto che invece sarebbe utile averlo, però obiettivamente l'investimento è anche alto e quindi da un punto di vista economico insomma non costa proprio tantissimo, tu puoi avere degli scanner intorno ai 2.500 euro che comunque ti risolvono un problema, nel senso che a quel punto lì non hai neanche, cioè non è neanche il problema di andare eventualmente a misurare la temperatura della persona che entra. Comunque insomma noi adesso abbiamo un sistema per cui ovviamente sei obbligato a lavarti, diciamo così, con l'igienizzante, abbiamo un sistema di semafori che fa sì che non ci siano mai più di due persone al banco e quindi secondo me chi viene nelle nostre farmacie va in un punto vendita che ha un livello di sicurezza assolutamente elevato e comunque conforme ai migliori standard. Invece, quali sono un po' le considerazioni per il futuro? Una cosa su cui ho puntato e che vi ho spiegato già prima, però insomma fa parte ovviamente anche degli sviluppi futuri, è quella di continuare a migliorare diciamo le strutture. Ribadisco, erano un po' anzianotte, abbiamo fatto qualche miglioramento dell'arredo, abbiamo fatto questo utilizzo dei LED, abbiamo messo questi LED, bisognerà pensare poi a, diciamo così, a vendersi anche questi miglioramenti cercando di pubblicizzarli maggiormente allo scopo di cercare di avere un po' più di clientela, cioè un po' di clientela che magari arriva anche dall'utilizzo dei social. Abbiamo già tentato ovviamente, ma se devo essere sincero, secondo me al momento non abbiamo, cioè possiamo fare di meglio in termini di cattura del cliente, diciamo così. Siamo riusciti, ed è stato sembra una cosa facile, ma è stato un lungo lavoro, a unificare la carta Fidelity. Questa cosa me l'aveva segnalata il buon Pietro Messina, e me la disse ai tempi, o quando me la disse poi l'ho seguito, e mi segnalò lui il tema che effettivamente nelle tre farmacie c'è una carta Fidelity, cioè chi aveva la carta Fidelity della farmacia 1, se andava alla farmacia 2 non aveva l'accreditamento dei punti, perché appunto nasceva dal concetto che ogni farmacia doveva fare concorrenza all'altra anche se era la stessa azienda. Le abbiamo unificate, quindi evidentemente se uno di voi capita di dover prendere una farmacia passando per Trecate e per caso dietro la Fidelity, sa che anche andando a Trecate può fare punti e quindi conseguentemente da un punto di vista di commercializzazione comunque tu hai la potenza, diciamo così, di vendita di tre punti vendita rispetto a tutte le altre farmacie che normalmente ne hanno uno solo. Non è un granché, ma sicuramente ha più senso secondo me che rispetto a tre carte Fidelity distinte. Ecco, le consegne a domicilio sono state molto utili e sicuramente essenziali nel periodo lockdown, però io penso che invece saranno molto utili anche per il futuro. Penso che comunque l'abitudine alla consegna a domicilio crescerà. In altri settori commerciali sicuramente è già cresciuto, ci sono una serie di studi che dimostrano percentuali a due cifre di incremento. Ripeto, nelle farmacie è un po' più difficile perché è evidente che se uno o sta male o pensa di star male o comunque, che ne so, vuole comprare il prodotto di bellezza, magari ha più piacere a scambiare due parole con la farmacista, oppure spera che la farmacista dia la dritta giusta. Però è anche vero che invece in molte situazioni la consegna a domicilio può essere la preferenza, la scelta. Per esempio un soggetto che lavora tutto il giorno e magari non ha tempo di andare negli orari, può esserci un soggetto, e questo è quello che a me preme di più, il soggetto anziano, comunque un soggetto con una difficoltà fisica di salute, quindi non può recarsi a piedi, e quindi è evidente che il servizio a domicilio diventa un servizio obbligatorio ma comunque molto funzionale. Un tema che sembrerebbe, come dire, solo burocratico, ma secondo me ha una valenza, invece lo studio molto difficile che abbiamo dovuto compiere e abbiamo dovuto anche spendere qualche soldo per capire effettivamente come le farmacie devono adeguarsi alla privacy. Qua lo dico, vabbè, verrò registrato, non fa niente. Cioè, io sono convinto ormai per gli approfondimenti, gli studi che ho fatto, che il 90% delle farmacie che ci sono in giro non sono adeguate alla normativa privacy. Perché cosa succede? Che se tu vai dal fornitore, diciamo, degli arredi, oppure diciamo quello che è il fornitore abituale delle farmacie, che fondamentalmente è un soggetto che non dico che è il monopolio, ma che serve, siamo alla provincia di Novara, serve la maggior parte delle farmacie della provincia di Novara, e ti fornisce un software che ti dice o comunque un'impostazione del sistema che ti dice così rispetti la normativa privacy e poi nessuno va a fare il challenge, cioè il controllo rispetto a quello che ti ha dato, come io penso abbiamo fatto la maggior parte delle farmacie, il risultato è che una serie di cose molto sensibili che dovrebbero essere gestite con molta attenzione poi effettivamente non vengono fatte perché il fornitore è uno, tutti vanno dallo stesso e nessuno fa il controllo. Noi abbiamo fatto una verifica, io ho voluto fare una verifica perché onestamente anche guardando un po' come si muoveva non mi tornava, e io penso che adesso insomma le tre farmacie siano insomma tra le pochissime che sono veramente adeguate alla normativa privacy e comunque insomma garantiscono il rispetto della privacy, il rispetto dei soggetti che comunque vanno a comprare delle, cioè il punto è la privacy per le farmacie non è un tema normale come magari in altre aziende, ci sono alcune aziende che hanno, possono avere un tema di gestione della privacy commerciale verso il cliente, però insomma magari il dato sensibile è sicuramente il dato personale, ma però una farmacia invece gestisce dati anche semplicemente se uno va a comprare una farmacia e una medicina, che invece hanno una sensitività diciamo così molto rilevante. Ecco, le nostre farmacie adesso possiamo dire a seguito degli approfondimenti fatti hanno questo che per me è un plus, poi vabbè io evidentemente sono anche un po' influenzato dal fatto di essere avvocato e quindi magari diciamo godo di cose che però invece per me è un tema materiale, anche perché sono anche convinto che prima o poi l'authority già si sta muovendo anche in ambito sanitario, ma prima o poi arriverà anche direttamente sulle farmacie, ne sono abbastanza convinto, quindi secondo me è importante avere questo plus. Cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere che adesso comunque avendo iniziato un mandato nuovo sicuramente bisognerà fare dei pensieri perché le carte in tavola stanno cambiando, Giuliano mi ha annunciato, perché lui lo sa, io non bene, ma insomma mi sembra che sia ormai certo l'arrivo di una terza farmacia Camery, e peraltro io non c'ero, ma ieri il titolare della farmacia che aprirà è venuto a presentarsi, mi dicono è anche una persona come dire affabile, e quindi come dire bisognerà cercare di cambiare un po', cioè di migliorare determinati aspetti e determinati atteggiamenti verso il cliente. Sicuramente da parte mia ci sarà lo studio di nuove iniziative commerciali, ribadisco, sui social siamo praticamente assenti, non sono così convinto che spingere sui social sarà decisivo, ma sicuramente un po' aiuta, insomma siamo in una situazione in cui qualsiasi cosa aiuta. Poi c'è un'ulteriore situazione particolare, sempre derivante dal Covid, nel senso che come avete visto tra fine febbraio e fine maggio c'è stato l'assalto alla farmacia, come era facilmente intuibile, io però diciamo, lo verificavo almeno una volta a settimana, non erano proprio tutti malati che avevano esigenze urgenti quelli che andavano in farmacia, quindi ci sono molte persone che hanno fatto un accumulo di farmaci in questi tre mesi in modo probabilmente anche irragionevole, e quindi conseguentemente da fine lockdown in poi le vendite delle farmacie sono abbastanza precipitate, questa è la realtà, non solo da noi ovviamente. E quindi insomma tanto per cambiare, l'anno si presenta comunque complicato, abbiamo tenuto bene ovviamente come penso tutte le farmacie fino a fine maggio, insomma non c'è ovviamente da lamentarsi, siamo in linea, però obiettivamente giugno è stato un mese abbastanza deleterio in termini di risultati con minori vendite. Se da settembre come mi ha enunciato Giuliano apre la nuova farmacia, è chiaro che insomma bisognerà ragionare su nuove iniziative, su ulteriori iniziative che ovviamente ho in mente, alcune però sono proprio organizzative, quindi eviterei di dirle perché sono un po' come dire, cioè impattano magari anche sulla gestione, quindi non vorrei anticiparle. Un'altra cosa però importante che posso dire è che alla fine oggi lavoravamo anche sul risultato semestrale e mi sembra che il dato semestrale sia comunque abbastanza soddisfacente, cioè nel senso se riuscissimo a chiudere il secondo semestre, quindi dal 1 luglio al 31 dicembre, come abbiamo fatto dal 1 gennaio al 30 giugno, insomma andrebbe di lusso, però non me la sento di confermare che questo risultato verrà raggiunto in questo momento. Non so, non ho, direi, magari mi sono dimenticato qualcosa e quindi ovviamente sono a disposizione per le domande. Peraltro, se ci sono anche osservazioni, anche critiche da cliente, le ricevo volentieri, non è che, come dire, sono qua solo per... Abbiamo bisogno, secondo me, di tutti gli spunti possibili e immaginabili per migliorare la situazione.
Ringraziamo Marcello Marzo. Io faccio un altro punto, ti faccio un appunto che so a cui ci tieni parecchio. Ne abbiamo dibattuto in questo consiglio comunale l'anno scorso ed è un risultato raggiunto che verrà messo poi in pratica con questo esercizio. Noi avevamo, siamo un importante, a livello di liquidità siamo messi bene, la nostra farmacia conta più di 1 milione di euro di liquidità e il dibattito che avevamo aperto con il Comune di Trecate e siamo riusciti a trovare l'accordo era di andare sul mercato e investire, diciamo, queste risorse in un modo chiaramente sicuro per avere chiaramente una remunerazione che sicuramente non può che far bene al nostro bilancio. Lascio al Presidente.
Parliamo di una storia lunga, probabilmente, anzi sicuramente il Consiglio Comunale è cambiato rispetto a quello a cui illustrai il tema la prima volta. Sì, diciamo che con notevole stupore scoprì che la giacenza media della liquidità della farmacia, cioè notevole stupore ma ovviamente anche piacere, sia chiaro, della liquidità è stata di, della giacenza media è di 1.400.000 euro, quindi oltre ad avere quel bel patrimonio netto, oltre a non avere debiti, la società gode di una liquidità parecchio interessante. Nonostante questo, abbastanza incredibilmente, le banche non si sono mai fatte vive per chiedere di, come dire, di investire questa liquidità. Questo, insomma, i precedenti presidenti, insomma, non si sono interessati più di tanto della questione e io ovviamente invece, vedendo questa liquidità, insomma, da questo 1.400.000 di giacenza media annua che fondamentalmente ogni anno ti porta a una perdita, perché il risultato della giacenza sul conto corrente è che tra il costo di gestione del conto e la mancato investimento, alla fine praticamente con 1.400.000 sul conto a fine anno, tassi di interesse bassissimi come sapete, alla fine ti trovi con un valore, cioè con quasi una perdita rispetto a questa liquidità. Ovviamente mi sono subito attivato per cercare di capire innanzitutto se c'erano dei limiti e delle difficoltà ad attuare un investimento, e qui poi avevo approfondito anche col segretario, che però nel frattempo è andato via, però insomma con l'aiuto del segretario avevo colto che in realtà c'erano, eccolo qua, avevamo studiato insieme, parlo di 2 anni fa, e avevamo visto che in realtà si riteneva che le farmacie fossero soggette a un vincolo di tesoreria, lo stesso vincolo di tesoreria del comune, ma questa interpretazione non basava, cioè non basava sul nulla, probabilmente derivava dal fatto di quando la farmacia è un'azienda municipalizzata e quindi quando invece poi l'azienda municipalizzata la trasforma in una società per azioni e quindi una società di diritto privato, seppur detenuta da enti pubblici, è chiaro che a quel punto hai la possibilità di operare come tutte le altre società. Quindi questo è stato il primo punto, ci abbiamo messo un po' di tempo su questo, anche lì con grande fatica, ma avevo penso convinto anche il comune di Trecate, perché il comune di Camere ci siamo trovati subito, e dopodiché invece sono passato alla fase successiva, cioè a dichiarare che stavo studiando quali fossero gli investimenti. Ecco, abbastanza sorprendentemente mi sono trovato, e poi forse nello stesso periodo poi ho venuto qua a dire che insomma stavamo studiando, stavamo ragionando e stavamo valutando l'investimento, e invece a sorpresa il comune di Trecate ha iniziato a farmi un ostruzionismo ai limiti della minaccia, perché mi hanno attaccato abbastanza pesantemente scrivendo delle mail, delle lettere, dicendo che era una specie di ticun della finanza che voleva sperperare i soldi dell'azienda e fare investimenti avventati, da che è iniziato un confronto in cui ho cercato di dimostrare innanzitutto che la cosa si poteva fare, perché ovviamente quello era il punto di partenza. In secondo luogo, che comunque la proposta era una proposta di investire meno della metà della giacenza media, anche perché comunque l'obiettivo era quello di iniziare a capire come potevano andare i primi investimenti. E la seconda e la terza cosa era il fatto che comunque il mio livello di rischio era molto basso, nel senso che ovviamente qualsiasi tipo di investimento sarebbe stato effettuato in investimenti che ovviamente come minimo garantivano il capitale, cioè quanti soldi metti hai la certezza che comunque quelli tornano come minimo, che sarebbe già stato un miglioramento, perché ripeto, la liquidità invece oggi come oggi, comunque negli ultimi 10 anni, la liquidità giacente non veniva conservata perché aveva delle perdite rispetto alle spese bancarie eccetera. Ecco, voi traccate, ribadisco, dopo una serie di minacce, lettere, via dicendo, messaggi trasversali, consigli di amministrazione animati, perché il buon Morelli, come dire, non si è tirato indietro rispetto alle critiche pesanti, poi di la verità glielo fate anch'io le critiche pesanti, però a un certo punto c'è stato lo scambio di opinioni. Comunque fino a dicembre del 2000 c'è stato poi un primo cambio, il primo cambio in realtà è derivato dall'arrivo dell'assessore Mazza, che ha avuto un atteggiamento un po' diverso rispetto ai precedenti. Penso e spero che abbia fatto anche un po' di opera di convincimento interno. Verso gennaio-febbraio ormai avevo perso ogni speranza e quindi ormai avevo deciso che insomma non mi sarei più mosso, perché la cosa. E invece a sorpresa, mi sembra intorno a metà marzo, è arrivata una lettera, ovviamente preannunciata dall'assessore Mazza, in pieno Covid, infatti volevo arrivare lì, in pieno Covid è arrivata la comunicazione dei revisori dei conti del comune di Trecate, che di fatto, lo dico perché non ho peli sulla lingua, confermavano tutte le stesse cose che avevo detto 2 anni prima, esatte, cioè proprio precise. Quindi tradotto, per usare un 2 anni buttati via, e adesso ovviamente la cosa mi è arrivata a marzo, in pieno Covid, in più c'era il tema del rinnovo, non ho mai dato per scontato il mio rinnovo, quindi mi sono detto che non vado a fare un investimento prima di sapere se vengo rinnovato o no. A quel punto lì mi sono fermato, il 2 c'è stato il rinnovo e quindi dal 2 di luglio ho ripreso in mano la pratica, ma già oggi abbiamo di fatto deliberato, ottenuto dal consiglio di amministrazione stamattina alle 9, ci tengo perché è un successo, dopo 2 anni abbiamo fatto questa delibera che mi ha autorizzato a investire. Di fatto è una sorta di polizza vita applicata alle società, che di fatto garantisce il capitale, dà un rendimento garantito minimo dell'1,50, se mettiamo su base annua, chiaramente su 600.000 euro parliamo di insomma cifre comunque come minimo 10-15, poi vedremo, dipenderà dal rendimento. Quindi adesso devo ancora farlo, se oggi è stato deliberato poi devo mettere la firma, però insomma sì, forse tu non lo sapevi neanche che oggi abbiamo deliberato finalmente, però oggi abbiamo ottenuto il risultato e sì, posso annunciarlo quindi ufficialmente che a breve investiremo questi 600.000 euro. Purtroppo vabbè, siamo in corso d'anno, quindi non benefici della rendita, del rendimento su 12 mesi, sul 2020 non so bene ancora come quantificare il risultato, però sicuramente cioè, questo ragionamento deriva anche dal fatto che fondamentalmente la perdita di utile annuo, proprio seguendo la linea, la curva, è stata tendenzialmente di 10.000 euro all'anno, cioè insomma per capirci, sono fondamentalmente, calcolando poi il passaggio a riserva, però possiamo dire che al comune di Camera arrivano 6.700 euro in meno ogni anno e a quello di Trecate 3.300. Se il rendimento darà gli effetti promessi, cioè se l'investimento dà gli effetti promessi, almeno già solo con quel tipo di investimento lì tamponi un po' la discesa, cioè avrai comunque, è inutile che lo neghiamo, una discesa di fatturato, perché le cose al momento non potranno che essere così, salvo diciamo, colpi di coda, che però almeno verranno compensati da un miglioramento della gestione finanziaria. Poi secondo me, ma qui lo dico e mi taccio, ovviamente sono discorsi futuri, è evidente che se quei 600.000 diciamo fino a fine anno ti confermeranno, ma non può essere che così, perché stiamo parlando di una polizza vita, però voglio dire, è un passo da fare con calma, forse puoi anche arrivare a 1 milione, cioè, e quindi quel rendimento, perché comunque noi avendo 1,4 milioni poi non è che li spendiamo molto, cioè nel senso quella giacenza lì varia a seconda degli incassi. Comunque hai fatto bene a ricordarlo, non lo stavo dicendo anche perché lo considero una vittoria personale, non volevo diciamo elogiarmi più di tanto, ma è stata una lunga e dura battaglia che oggi è stata formalmente vinta, perché effettivamente non ero ancora nonostante tutto sicuro che oggi non ci sarebbero state eccezioni, invece non ci sono state e quindi la cosa verrà fatta. Siamo diciamo alla fase pratica, ecco, da oggi in poi.
Vedo che ci sono interventi, l'assessore Baiesi.
Buonasera assessore Baiesi, ovviamente il commento che lei ha fatto all'inizio dove noi siamo molto interessati all'utile è vero, perché ci arrabattiamo tutti i giorni sul bilancio, il fatto di poter mettere qualche soldino in più è ovvio che è importante, è però ancora più importante la conservazione del valore nel tempo, quindi il fatto che questa società continui ad avere valore anche negli anni a venire. Il fatto di avere tutte quelle riserve, per l'amor di Dio, è sicuramente un aspetto positivo, confortante. A me però non fa impazzire molto, perché io magari li preferirei utilizzare in investimenti, in interventi che diano la possibilità appunto di aumentare il valore dell'azienda e di generare più utili. Io penso che sicuramente l'apertura della nuova farmacia qui a Cameri, quella privata, ci darà come farmacia una grossa sferzata, anche positiva secondo me, perché l'atteggiamento del privato è molto diverso. Il privato deve vendere, soprattutto sui farmaci da banco. Io ho presente alcune farmacie dei posti che ogni tanto frequento, addirittura a volte cerco di non entrare perché sennò non mi liberano più e hanno sempre 42.000 cose da propormi. Sicuramente investimenti sia dal punto di vista, chiamiamolo così, strutturale, che dal punto di vista personale, sulla gente, sulle persone, sarà senz'altro da fare se vogliamo conservare il valore. Dopodiché non ho altre particolari osservazioni. L'utile sul fatturato è circa il 5% e avere un utile netto così non è da buttare via in nessuna azienda. Basta.
Posso commentare dicendo che per vari motivi ovviamente questo triennio è stato abbastanza conservativo, nel senso che, cioè, o meglio, conservativo dal punto di vista commerciale, chiamiamolo così, dal punto di vista insomma della riorganizzazione di alcuni aspetti, e ne abbiamo fatti molti, adesso non starei a tediarvi, abbiamo fatto altre cose un po' più piccole che non è il caso di dire, però insomma ovviamente questa esortazione a ragionare su investimenti più importanti, cioè sull'investire di più, è un'esortazione di cui va tenuto conto, proprio perché cambia il contesto. Noi peraltro, non l'ho detto, ma abbiamo avuto il suggerimento di modificare anche gli orari di apertura, comunque insomma la possibilità di aprire anche in momenti diversi, tipo domenica o cose del genere. Non mi sono dimenticato, no, lo dico a Giuliano, perché mi è stato detto fondamentalmente da entrambi i sindaci a luglio, il 2 luglio. Non è una cosa facile, perché poi c'è anche, ma non solo ovviamente per la disponibilità delle persone e per il fatto comunque va a impattare sulla vita privata delle persone, perché comunque significa che fai lavorare a domenica dei dipendenti, e quindi è un bel cambio, ma anche perché hai sempre, perché ovviamente non è che sia una novità assoluta, i ragionamenti sono già stati fatti, hai sempre quella necessità di fare un ragionamento per capire il bilancio, il bilanciamento tra il costo della persona o delle persone che ti lavorano nel festivo e le effettive entrate. Cioè è chiaro, esatto, quindi sono ragionamenti che vanno meditati con attenzione, perché è evidente che se fossimo a Milano l'apertura la domenica sicuramente rende, o a Courmayeur sicuramente, già a Novara uno può avere dei dubbi, su Cameri deve ragionarci attentamente. Trecate forse è un po' diverso, perché Trecate, da quel che capisco, c'è un'abitudine già diversa, però insomma, per dire che, siccome citava giustamente sia investimenti in senso economico che investimenti organizzativi, i ragionamenti si stanno facendo anche perché i sindaci, in questo caso inteso come sindaci dei comuni, ci spingono anche a ragionare su queste cose.
Sono altri interventi, consigliere Messina.
Consigliere Messina, comincio a ringraziare il collega Marzo per la sua presenza questa sera in Consiglio Comunale. Confermo che questo dell'audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione è un appuntamento utile per il Consiglio, perché o così ogni tanto abbiamo la possibilità di fare un check su quella che è l'attività di questa società, appunto, nella quale il Comune di Cameri detiene un'ampia partecipazione. Credo che non sia questo l'ambiente, né ovviamente mio il compito di suggerire strategie commerciali per far fronte a quel costante calo degli utili che in realtà anche nelle precedenti audizioni era stato pronosticato un po' come senso del contesto nel quale stiamo vivendo. Indubbiamente quello è un compito suo e del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro auguriamo buon lavoro ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e dei collegi sindacali. Direi che al netto di alcune valutazioni, considerazioni, anzi come sono indicate in quel layout, su privacy, consegna a domicilio, unificazione della Fidelity Card, che a onor del vero c'erano esattamente nello stesso modo, state riportate già nella precedente audizione del 28 novembre 2019, solleciterei, anche se ovviamente ribadisco non è questo la sede né il mio compito, a prendere in considerazione di attuare delle strategie che possano far mantenere la nostra farmacia, il nostro presidio camerese competitivo rispetto all'apertura della nuova farmacia di diritto, diciamo così, privata. Ben venga la concorrenza, ben venga che nella nostra realtà ci siano degli imprenditori, degli investitori che vogliono aprire dei servizi. Certamente non vedo cattivo occhio al fatto che ci siano nuovi servizi da Cameri, ovviamente da amministratore sono anche interessato e preoccupato delle ricadute che sulla nostra società questi nuovi servizi possono avere, pertanto molto umilmente sollecito di prendere in considerazione, come tra l'altro ho già sentito che il Presidente e il CDA hanno intenzione di fare, degli investimenti sul miglioramento del servizio. Non lascerei tutto all'investimento di natura speculativo-finanziaria, punterei anche ad un investimento sulla qualità del servizio, sulla rispondenza alle esigenze del territorio, questo per salvaguardare la competitività delle nostre strutture. In ultimo vorrei approfittare di questa occasione, perché credo sia doveroso, per ringraziare tutto il personale e i farmacisti e le farmaciste per il lavoro, per l'attività che hanno prestato con diligenza e costanza durante il periodo di emergenza Covid, risultando un vero e proprio presidio sul territorio a vantaggio dei nostri concittadini. Quindi le chiederei la cortesia poi di riportare al personale questo nostro ringraziamento.
Sì, fatto bene a ricordarlo, questo, vabbè, io non ho ringraziato ufficialmente perché, come dire, ringrazio quando le vedo, spesso e volentieri. Mi fa piacere questo passaggio, mi fa piacere questo ringraziamento, perché obiettivamente non è che perché avevamo battenti chiusi la vita era facile, chiariamolo. C'era una sensazione di, come dire, di incertezza come per tutti, ma anche c'era una sensazione di rischio abbastanza elevata, e al contrario di quello che si può pensare, comunque, come dire, il rischio contagio c'era in ogni caso, non è che bastava i battenti chiusi, perché comunque poi avevi la necessità di prendere la merce che ti arrivava, insomma i prodotti che ti arrivavano, puoi comunque interloquire con terzi, c'era comunque il rapporto ovviamente tra le farmaciste quando lavoravano, e ovviamente non è che non erano congiunti, quindi c'era sempre una possibilità di contagio. Quindi sono molto contento che sia stato fatto questo ringraziamento, perché è evidente che è possibile, anzi sono abbastanza certo che qualcuno avrà criticato il fatto che comunque abbiamo operato a battenti chiusi, perché è sembrata un po' una cosa in ritirata, ma come dicevo prima, secondo me è stata la scelta giusta, è stata anche una scelta giusta perché tenete presente che chiaramente se operi a battenti aperti e quindi aumenti il rischio di contagio, la possibilità che tu invece debba proprio chiudere, non operare a battenti chiusi, chiudere proprio perché qualcuno si contagia è elevata, e quindi riporterò sicuramente queste parole, ringrazierò nuovamente tutte le dipendenti, se mi posso permettere, non solo a nome tuo ma a nome, diciamo, del Consiglio Comunale, che spero si unisca nel ringraziamento. Poi permettimi una puntualizzazione, chiaramente non parliamo di investimenti speculativi, ma parliamo, diciamo, di investimento della liquidità al fine di, come dire, proteggerla. Nessuno cerca la speculazione, anzi, anche perché la speculazione ha caratteristiche molto diverse. E sì, la sfida la raccogliamo, siamo, più sommato sono contento anch'io che insomma ci sia un nuovo movimento, la sfida la raccogliamo e cercheremo di essere, diciamo, a nostra volta sfidanti verso i nuovi soggetti che arriveranno sul territorio, però come dicevi giustamente tu, portano anche loro lavoro, quindi vanno accolti con piacere, insomma, alla fine.
Avvocato, sarò rapidissima, visto che è stato anche preciso e ha sottolineato alcune difficoltà emerse. Io direi che il problema più grosso sul nostro territorio, almeno che hanno manifestato i nostri cittadini, al di là di quello che era la chiusura, che ha colpito chiaramente il cittadino in un momento di emergenza, io credo che bisognerà puntare, so che l'ha fatto e so che si è scontrato, però deve insistere, deve appunto portare avanti un discorso molto più pregnante con i nostri medici di base, perché questo è stato ciò che ha creato il grosso scompenso nei cittadini, al di là della chiusura, diciamo, formale ma non ufficiale, delle nostre farmacie, proprio il fatto di non poter avere contatti, non dico diretti, ma anche con interventi nel momento del bisogno gravissimo dei nostri cittadini con i nostri medici. Probabilmente il giuramento di Ippocrate, qualche nostro medico del territorio è un po' mancato, mi scuso per quello che dico ma lo penso e l'ho provato in prima persona, ma soprattutto nell'ottica di collaborare con i nostri cittadini per non fare i famosi assembramenti. Quindi la possibilità che è venuta avanti molto tardivamente di poter mandare email per le ricette e di venire incontro ai cittadini con alcuni disguidi, mi scuso ma lo devo precisare, dovuto o al medico di base fase o comunque all'organizzazione che non era ancora puntuale, dove alcuni nostri cittadini si presentavano alla farmacia comunale numero 1 e poi le ricette erano state mandate alla farmacia comunale numero 2. Per cui queste sono le cose, ci auguriamo che non ci siano altri colpi di coda. Come ben sappiamo, il nostro comune è stato colpito in maniera veramente severa e pesante dal Covid, vedere di riorganizzare laddove abbiamo mancato, ma non abbiamo mancato perché incapaci, perché impreparati a una situazione pandemica di questo tipo, che è stata un'impreparazione non a livello comunale ma a livello nazionale e a livello internazionale. Mi permetto di dire solo questo, perché quando si capisce che c'è qualche falla nel sistema bisogna cercare di ripararla e prevenirla per un futuro che speriamo sia assolutamente migliore, non di ricadere in ciò che è capitato nel mese di marzo e oltre. Io voglio ringraziare la Paola, che è sempre presente quando il nostro presidente della farmacia presenta il suo programma e i suoi risultati, e lavoriamo molto bene perché la terza farmacia su Cameri ci darà filo da torcere. Quindi APIL, disponibilità nei confronti dei cittadini, perché questo è il dovere di servizio, anche se i cittadini talvolta non sono sempre cortesi, però accettare anche quello che è magari un comportamento non sempre idoneo ed essere molto aperti per cercare di tenerci buona la nostra clientela.
Innanzitutto la Paola la ringrazio anch'io, perché è stata asse portante anche nel periodo Covid, nel periodo lockdown non ha mancato un giorno. Ovviamente chi lavora in ufficio non si vede, però insomma un ringraziamento va fatto ufficialmente anche lei insieme a tutti gli altri dipendenti, ma se posso dire, lei ha fatto veramente molto, è stata essenziale nel periodo di lockdown e ripeto, non si è mai tirata indietro, nonostante, cioè non è mai tirata indietro significa che andava in ufficio, per capirci, insomma, che non era poi così scontato, e non facevamo smart working, anche se ovviamente fosse stato per me si poteva anche ragionare sul farlo. Vabbè, questo è il tema. Il tema del disguido ce l'ho perfettamente presente, però ricordiamo che noi con lo studio medico l'unico rapporto che abbiamo, che diciamo, sono i nostri affittuari, diciamo, fondamentalmente. Quindi già io quando sono andato a scontrarmi, perché avevano un sistema che secondo me funzionava malissimo, come dire, mi viene in mente un'espressione volgare, quindi non riesco a dirla, però diciamo, sono andato oltre le mie competenze, ed è anche forse quello uno dei motivi per cui ho ricevuto indietro, come dire, dei complimenti. Io l'ho fatto perché l'impostazione che avevano nuoceva alle farmacie, nuoceva al nostro servizio. Quando poi abbiamo trovato un po' la quadra, e invece di fare come ho detto io, perché poi non è che si sono attestati su un servizio fatto esclusivamente online o da portale, hanno continuato comunque col cartaceo, la differenza è che facevano le ricette e le portavano loro a noi. Quindi questo tema del portare dalla 1 alla 2, che è un tema che conosco perfettamente, deriva da loro. Cioè, nel senso che non ho capito bene con quali concetti, non so, o il cliente, cioè il paziente gli diceva andava alla 2 e poi andava alla 1, oppure non gli diceva niente e andavano dove volevano. Però onestamente io prima ho fatto la battuta, diciamo, per ricordare il litigio che insomma mi aveva abbastanza colpito durante quel periodo lì, perché pensavo, ma magari sbaglio, che magari il consiglio comunale o l'amministrazione in questo senso possa fare più di me. Cioè, nel senso che un incontro con magari organizziamolo insieme, facciamo, magari se vedendosi, se vado solo io vi dico già che insomma no, però magari se andiamo insieme e poi comunque di conseguenza organizziamo diversamente il rapporto con la farmacia, secondo me magari nel complesso possiamo ottenere qualcosa. Però diciamo, l'organizzazione del studio medico non è nella mia disponibilità, purtroppo, ovviamente, ci mancherebbe altro. Sicuramente, secondo me, hanno ampi spazi di miglioramento dal punto di vista della modernizzazione, ecco, diciamo così. E questo sicuramente aiuterebbe il servizio ai cittadini.
Ci sono altri interventi? No, se non ci sono, Ringraziamo il Presidente Marzo per l'intervento, chiaramente tutto il Consiglio Comunale estende un grande grazie non solo ai farmacisti, ma anche al personale amministrativo e chi si è occupato delle consegne a domicilio, che hanno svolto un lavoro importantissimo sul nostro territorio.
Va ricordato perché comunque
andavano direttamente a contatto con chi era estremamente in difficoltà.
Ovviamente noi servizi a domicilio abbiamo fatto ovviamente anche per
certo. Auguriamo al Presidente tutto il CDA il miglior lavoro, siamo sicuri che ce la faremo a tenere alta la bandiera delle nostre farmacie. Per quanto riguarda lo studio medici, sì, era uno dei punti che avevo messo in agenda di un confronto, non solo legato al discorso ricette, ma anche un confronto legato all'organizzazione delle prenotazioni degli appuntamenti. C'è un confronto anche su quello che vorrei aprire con lo studio dei medici, perché secondo me si può migliorare molto quel servizio lì. Bene, grazie ancora al Presidente, a Paola per essere stata presente e aver accompagnato il Presidente, e a questo punto chiamo all'ordine anche il Segretario Comunale e iniziamo il nostro Consiglio Comunale.